periodo più né di carico meditativo rispetto a quello che ci ha lasciato il Vescovo, men che meno vorrei sostituirlo. Vorrei solo concludere quello che abbiamo cominciato, l'itinerario che abbiamo cominciato attraverso la prima parte di questa enciclica che abbiamo cominciato ieri, per le suggestioni che ci riguardano più da vicino come coppie, come famiglie. Ne scegliamo alcune, soprattutto ricordandoci che, come abbiamo fatto ieri, che i suggerimenti che si trovano nell'enciclica Dio è amore, fin dal titolo e fin dalla prima riga, rimandano a dei testi biblici. Vi ho già detto che un Papa, e ve lo ripeto, un Papa non può, quando parla, inventare, men che meno produrre farina del suo sacco, è sempre una voce che trasmette e interpreta la parola, con la P maiuscola, la parola eterna che non passa mai. Dunque continuiamo un po' e terminiamo quel percorso che abbiamo cominciato ieri, dicendo che, ricollegandoci con quello che dicevamo ieri sera, che stando le cose come abbiamo detto, il Vescovo ha parlato di barbarie per quella che è una caratteristica, ahimè, non certo gratificante della nostra cosiddetta civiltà. Noi abbiamo notato soprattutto le grandi insidie che riguardano la nostra vita di coppie e di famiglie, ma mai come oggi si capisce come sia urgente recuperare in un'atmosfera come questa, recuperare le nostre radici, la nostra umanità autentica, si direbbe doc, quella del nostro marchio di fabbrica originale che si trova in quelle pagine della Bibbia che abbiamo visitato velocemente ieri sera, che sono soprattutto le pagine della creazione dell'uomo e della donna e dell'intervento devastante del progetto di Dio che è stato fatto poi nella storia dalla libertà degli uomini e che la Bibbia chiama il grande sbaglio, il peccato. Ritornare dunque a queste nostre radici, che non sono semplicemente radici, come dicevamo ieri sera, della nostra religione o al servizio della Chiesa, sono radici dell'umanità, nel senso non soltanto di tutti gli uomini e di tutte le religioni, ma anche del nostro essere umani. Sono radici della nostra umanità, dell'umanità di tutti i tempi, di tutte le religioni, di tutti gli uomini di buona volontà. Sono come il documento, il certificato del nostro DNA come umani. E quindi la bussola per navigare in mezzo alle tempeste della storia. Ecco perché il Papa, dopo aver tentato di ricostruire dai vari frammenti sparsi nel disorientamento della verità caratteristico dei nostri giorni, la carta d'identità dell'amore, anche con riflessioni filosofiche, psicologiche, di cultura generale e di raccolta della sapienza popolare e dell'esperienza dei secoli, soprattutto ci rimanda, nella parte successiva della sua lettera, ci rimanda alla Bibbia e alla sua eterna parola di verità. Ecco perché la sua prima enciclica sull'amore è intitolata con il più famoso versetto biblico a questo riguardo: Dio è amore, e chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Come a dire che chi vuol sapere che cosa significa amare bisogna che si guardi in questo specchio, che volga il suo sguardo a quello che Dio è e a quello che Dio fa. Appunto perché Dio è amore e chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. In questo rimando alla Bibbia che l'enciclica ci fa, innanzitutto ci fa notare una cosa interessante: come la Bibbia usa le due parole che il Papa ha indicato come le due componenti dell'amore di coppia e anche di ogni amore in genere. Quella chiamata con la parola di origine greca eros e quella con la parola agape. Abbiamo detto ieri che corrispondono alle due componenti che l'esperienza ci fa conoscere del rapporto uomo-donna, che sono quelle dell'attrazione fisica e del trasporto sentimentale, si chiama eros con questo termine classico, e quella invece della gratuità, della generosità, del dono di sé, che invece si chiama con quest'altra parola di origine greca, agape. Ora, a proposito di queste due parole, è significativo notare, come ci ricorda il Papa, che nella Bibbia queste parole sono disposte nel linguaggio biblico in questo modo. L'Antico Testamento, che è stato scritto in ebraico, ma poi è stato tradotto in greco, quindi nella lingua da cui vengono queste parole, eros e agape, l'Antico Testamento nella traduzione greca usa solo due volte, sono 47 libri l'Antico Testamento, usa solo due volte la parola eros, mentre il Nuovo Testamento sono altri 27 libri, non la usa mai. Mentre invece usa sempre e privilegia la parola agape. Per esempio, in questo famoso versetto che dà il titolo all'enciclica, Dio è amore, sta scritto Dio è agape. Come mai questo stato di cose nel linguaggio biblico? La risposta può essere evidentemente una sola. La Bibbia, che è parola di Dio per noi uomini e per la nostra salvezza, che è la voce di un padre buono, del nostro più grande educatore, non può che parlarci di più di quello di cui c'è più mancanza. Non può che parlarci di più di quello di cui c'è più bisogno. Ecco perché parla soprattutto di agape. Fino al punto, appunto, da arrivare a dire, al termine della Bibbia, in uno degli ultimi libri del Nuovo Testamento, Dio è agape, e chi sta nell'agape dimora in Dio, e Dio dimora in lui. La risposta non può essere che questa. Cioè, il linguaggio biblico, soprattutto nel Nuovo Testamento, dimostra di privilegiare questa parola per dire che cos'è l'amore, evidentemente perché tutto quello che abbiamo detto ieri sera a proposito della storia del peccato e della civiltà dominante è ben conosciuto, e quindi si cerca di suggerire e di immettere nella coscienza, nella vita degli uomini, delle donne, quello che più manca, che è appunto non l'eros, ma l'agape. Non l'eros perché è quella dinamica più istintiva che va da sé, ma l'agape che è invece quella che va coltivata, scelta, sviluppata, maturata attraverso un cammino educativo, perché non va per niente da sé. Ora, riferiamoci allora a questo versetto che dà il titolo a tutta l'enciclica. Dio è amore, si dice, cioè agape, quella componente dell'amore che più ci manca e che dunque è l'ancora di salvezza delle nostre coppie, delle nostre famiglie e quindi di tutta la nostra umanità, non soltanto, come dicevo prima, della nostra umanità nel senso sociale o mondiale di tutti gli uomini, ma del nostro essere uomini o diventare quello che siamo, perché non è affatto scontato, ricordate la parola che prima citava il Papa e che oggi io ho sentito dire da molte persone della generazione dei nonni, la frase che il Papa diceva prima, cioè che quando viene a mancare l'umanità, l'essere, le caratteristiche dell'essere umani, questa specie di mammiferi che si chiama evoluta dal punto di vista biologico può diventare peggiore di quella che noi chiamiamo degli animali. Dunque, a questo versetto, dicevamo, fissiamo un pochino di attenzione, Dio è amore. Si comincia, come sentite, dal essere, non dal fare. L'amore è un modo di essere delle persone e non un fare, men che meno una prestazione d'opera. Rispetto a quello che dicevamo ieri sera, è ancora più significativo che si dica Dio è amore. Tanto più significativo in una cultura nella quale invece si usa questa parola, dicevamo, insieme con il verbo fare, come se fosse una prestazione, fare l'amore. Questa frase, detta alla fine del Nuovo Testamento e di tutta la Bibbia, perché è un versetto della prima lettera di Giovanni, quindi si trova alla fine del Nuovo Testamento e quindi alla fine di tutta la Bibbia, questa frase che è detta dopo che in tutto il resto della Bibbia Dio si è rivelato come una comunità di tre, che noi chiamiamo la Santissima Trinità, una comunità di tre, che noi chiamiamo Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio è amore, detto dopo che in tutta la Bibbia Dio si è rivelato così, come una comunità di tre, non può che significare prima di tutto questo, cioè che Dio è una comunità di persone che si amano da sempre e per sempre. Si amano tanto che pur essendo in tre, fanno uno. Ricordate la frase della Bibbia a proposito della coppia: e i due faranno uno. Pur essendo in tre, fanno uno, un solo Dio. Cioè fanno unità nella diversità. Ciò che è proprio della nostra esperienza di coppie e di famiglie. Il cosiddetto mistero della Trinità non è un enigma matematico. Uno più uno più uno fa tre, non fa uno. Quindi, già per questo non c'entra niente con la matematica, ma una volta una professoressa di matematica mi disse che noi, insegnando una cosa come questa, insegniamo un assurdo, e quindi solo per questo aveva dato un calcio al cristianesimo e alla religione, perché lei era una laureata in matematica e quindi uno più uno più uno fa tre, non uno. Forse si è dimenticata, pur essendo laureata in matematica, che anche in matematica uno per uno per uno fa uno e non tre. Guarda caso. Alla faccia delle lauree in matematica. Che non sono le lauree in matematica, sono le lauree in presunzione, in questo caso. Dio solo sa quante lauree sono lauree in presunzione. Chiusa la parentesi. Il cosiddetto mistero della Trinità non è un mistero matematico, e a ben leggerlo non fa a pugni neanche con la matematica. Ma è un mistero di tipo nuziale, coniugale, familiare. Un mistero non nel senso di enigma, ma di quella realtà che non si trova sul mercato, che non è monetizzabile. Mistero significa ciò che non è monetizzabile, ciò che non è riducibile in quantità, ciò che non è una cosa. Il cosiddetto mistero della Trinità è nient'altro che la matrice e la sorgente di quella sua riproduzione in formato ridotto e su scala umana, che è la famiglia, le nostre famiglie, ognuna delle nostre famiglie. Lo capiscono anche i bambini quando glielo si insegna bene. Una volta a Nuova Fentria, in una terza elementare, una delle prime volte che facevo catechismo, ero un prete giovanissimo, forse il primo anno che ero prete, usando il testo del catechismo dei bambini, che comincia proprio da questa grande notizia della Trinità, ho sentito subito uno dei bambini, una bambina, reagire in questo modo: ma allora sono tre dii? Ha fatto il plurale di Dio in questo modo. Allora sono tre dii. Allora io gli ho detto: ma tu a casa tua quanti siete? Ha detto: noi siamo cinque. Siete cinque, ma avete cinque nomi diversi, per questo siete cinque. Ma non avete lo stesso cognome? Quante famiglie siete? Non siete una? C'era un bambino che stava disegnando mentre io parlavo e che io avevo dato per uno che, siccome stava disegnando, ho detto, sta buono che sta fermo, ma non chissà che cosa segue. Quel bambino che stava disegnando, che evidentemente stava disegnando ma aveva sentito tutto, salta su a dire, allora Dio è come un cognome. Tombola, gli ho detto. Bingo, si dice oggi. Lo capiscono anche i bambini, quindi mistero non significa certo enigma, ma significa la grande notizia, il grande annuncio che la Bibbia ci fa, che Dio è amore, perché è una comunità di amore. È una comunità di persone che si amano da sempre e per sempre, che si amano tanto, che fanno uno. E perciò è la matrice, la sorgente della nostra identità, della nostra vocazione. E così, alla luce di questo versetto che il Papa ha messo a punto di partenza della sua enciclica, si capisce in tutta la sua profondità l'altra frase della Bibbia, che sta all'inizio, nel racconto della creazione, e cioè nel libro della Genesi, e che non abbiamo letto ieri sera perché si trova nel capitolo primo, al versetto 28. Ieri abbiamo letto quel racconto della creazione che si trova nel capitolo secondo, e che dice: Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Genesi 1:28. Ecco l'origine e il senso della sessualità, che non significa, come nella cultura dominante, un oggetto di consumo, significa una relazione, ed è la relazione per cui Dio ha fatto l'uomo in due versioni, maschile e femminile. La relazione con l'altro, che si ha nella relazione di coppia, e poi la relazione per la generazione. Prima la relazione con l'altro nella coppia e poi la relazione con il figlio nel rapporto genitoriale. E questa relazione diventa precisamente una triade o un trinomio di unità nella diversità, precisamente quel che si dice della Trinità. Precisamente l'immagine e somiglianza di Dio, comunità di tre, su scala umana. Sponsalità, nuzialità, genitorialità, eccolo il trinomio, eccole le tre dimensioni della Trinità, ecco l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, che non è il singolo, dunque, ma è la famiglia. L'uomo, nella sua pienezza, quello creato a immagine e somiglianza di Dio, quello col marchio di fabbrica DOC, non è il singolo. Non è un caso che nella nostra cultura e civiltà cosiddetta dominante torna di moda il single, la vita da single. Non è un caso in una cultura dominata dall'individualismo e dal libertinismo più esasperato, ma ahimè anche dal solipsismo, dalla solitudine, dalla drammaticità più disperata, perché non è questa la nostra vocazione. E sbagliare il codice del DNA significa far venire fuori non una persona sana, ma una persona con dei grossi problemi. Ecco perché nella famiglia abita Dio, precisamente come dice il nostro versetto: Dio è amore e chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in mezzo a chi sta nell'amore. Ecco perché la coppia e la famiglia sono sacramento. Sacramento vuol dire sacramento di Dio. Il sacramento del matrimonio si chiama sacramento per questo motivo. Non perché ci mettiamo sopra una benedizione in chiesa. Anzi, quelli che vanno a sposarsi in chiesa sono quelli che hanno capito che il marchio di fabbrica di quello che hanno costruito, di quello che hanno imparato a diventare, mi sa che non funziona più questo aggeggio, vero? Il marchio di fabbrica sta nel creatore, nella creazione, e dunque diventa logico che chi ne ha preso coscienza lo celebri alla presenza del ingegnere, del costruttore, dell'inventore. E di colui che non è solo l'ingegnere, il costruttore, l'inventore, ma il custode, l'alleato, l'ospite più importante della comunità che un uomo e una donna cominciano a costruire quando incominciano a fare coppia e poi famiglia. Ecco perché dunque nella famiglia abita Dio, perché la famiglia è sacramento di Dio e quindi unità nella diversità, ma unità inseparabile come inseparabile è l'unità di Dio. E di qui si capisce la frase con cui Gesù commenta questo racconto della creazione quando gli chiedono il suo parere sul matrimonio. La famosa frase che dice: quello che Dio ha unito, l'uomo non può certo dividerlo. Ecco, come ci accennava prima il Vescovo, bisogna imparare a contemplare la nostra storia di coppia e di famiglia in questo specchio e radicare, mettere le radici della nostra coppia, del nostro amore in questo fondamento, perché così diventeremo al tempo stesso credenti e amanti, credenti e uniti, veramente religiosi e veramente amanti. E così impareremo che il senso della vita è la relazionalità con l'altro, che l'esistenza veramente umana è una pro-esistenza, come ha detto con una frase felice un grande teologo morto nei campi di concentramento. Il senso della vita umana è una pro-esistenza, cioè un esistere per l'altro. E quindi un cammino continuo che non è mai finito e che non è mai fatto una volta per sempre, di estasi, come dicevamo ieri con la parola greca che significa uscita da sé, intendendo per sé il sé chiuso, l'io chiuso in se stesso. Un continuo cammino, una continua via di estasi nell'altro e attraverso l'altro di ascesa verso Dio. E solo così saremo salvi al sicuro dalla tempesta imperversante di individualismo selvaggio, di libertinismo esasperato che ci circonda. La famiglia può davvero diventare così, con l'immagine biblica ancora del libro della Genesi, l'arca di salvezza che galleggia sul diluvio universale, avvolta nell'arcobaleno di Dio, e cioè nella sua alleanza fedele. L'alleanza con la maiuscola, intrecciata con l'alleanza nostra di cui ci parlava la liturgia della parola, della messa di oggi che noi abbiamo celebrato ieri. Dio è amore, non può che significare innanzitutto questo. E scusate se dico poco. Meritava non solo un'enciclica, ma ben più di un'enciclica. Dio è amore. Fermiamoci un altro attimo per riferirci a quello che dicevamo ieri sera su questa parola. Dunque, significa la sintesi più sublime di Eros e di Agape, cioè delle due componenti che l'esperienza umana, la riflessione filosofica e scientifica ha individuato nella esperienza dell'amore umano e di ogni amore. Dio è questo, una sintesi sublime di Eros e di Agape, come si vede da quello che egli fa. Si vede quello che egli è da quello che egli fa, cioè dal suo rapporto con l'uomo, con il suo popolo. L'enciclica, cito tra virgolette, lo dice così: il Dio uno e trino, che è il numero 9 dell'enciclica. Il Dio uno e trino ama l'uomo, lo ama personalmente, e per questo il suo amore è elettivo, cioè di scelta, precisamente come il nostro, che nasce da una scelta. Questo suo amore può essere qualificato, continua il Papa, senz'altro come Eros, e tuttavia è anche e totalmente agape. I profeti, e in particolare Osea e Ezechiele, dice il Papa rimandando come sempre alla Bibbia, hanno descritto questa passione di Dio per il suo popolo con ardite immagini erotiche e poi mediante la metafora del fidanzamento e del matrimonio. Continua l'enciclica al numero 11, l'eros di Dio per l'uomo è insieme totalmente agape, non solo perché donato del tutto gratuitamente, senza alcun merito precedente, ma anche perché, oltre che essere totalmente gratuito, è un amore che perdona. È amante con tutta la passione di un vero amore, e in questo modo l'eros è nobilitato al massimo grado, ma contemporaneamente così purificato da fondersi con l'agape. Fine delle virgolette della citazione del numero 11 dell'enciclica. Il Papa rimanda a profeti come Osea ed Ezechiele, dove si dice che l'amore di Dio è descritto in termini erotici, cioè così come è descritta la passione umana di un uomo per una donna e viceversa. Al capitolo secondo del profeta Osea, per esempio, per fare un esempio di quello che il Papa ci suggerisce, leggiamo scritto queste testuali parole, versetti 16, 18, 21, 22. Parole messe in bocca a Dio nei confronti del suo popolo. Perciò ecco, io la attirerò a me, femminile, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore, precisamente come fanno gli innamorati quando, come si dice, si imboscano. E avverrà in quel giorno, parola del Signore, mi chiamerai amore mio. Versetto 18. Versetti 21, 22. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Conoscerai nella Bibbia è un verbo che significa, tra l'altro, anche la relazione intima. E al capitolo 11 del profeta Osea, citato dal Papa nel testo dell'enciclica, il versetto 8, è un'altra eco di questa passione di Dio per il suo popolo. Come potrei abbandonarti, popolo mio? Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme per te di tenerezza. Non posso dar sfogo alla mia ira. Non tornerò a distruggerti, popolo mio, perché io sono Dio e non un uomo. Si potrebbero leggere almeno altre 20 pagine come queste nei libri biblici dei profeti. L'importante è notare quello che di questi testi viene detto, e cioè si parla della relazione di Dio con noi come una relazione sponsale. E una relazione sponsale si aspetta Dio da noi. L'altra faccia della medaglia, sempre presa dalla Bibbia, nel numero 9 della nostra enciclica, si cita un salmo, cioè non una parola da Dio rivolta al suo popolo, ma una parola da noi rivolta a Dio. Il Salmo 73-72, ai versetti 25 e 28, dice così: chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla io bramo sulla terra. Il mio bene è stare vicino a Dio. E il salmo che abbiamo letto stamattina nelle lodi, il primo, tanto per dire che non è una rarità, si conclude con quella bellissima frase che abbiamo sentito, ve la ricordo. Dov'è il nostro libretto delle lodi che abbiamo fatto proprio poco fa? A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Questi sono vocaboli presi dalla nostra esperienza coniugale, dalla nostra esperienza di amore umano. E nel numero 11 della enciclica il Papa cita ancora per questa stessa cosa la prima ai Corinzi, al capitolo, la prima lettera di Paolo alla comunità cristiana di Corinto, al capitolo 6, versetto 17, che dopo aver citato quella frase della creazione dell'uomo e della donna e i due faranno uno, prosegue dicendo: chi si unisce al Signore analogamente forma con Lui un solo spirito. Dal momento che la frase biblica e i due dice e i due formeranno una sola carne, a proposito di questa relazione con Dio dello stesso tipo, sponsale, visto che per Dio non si può parlare di carne, Paolo dice che chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Che vuol dire? Che il vocabolario e l'esperienza della relazione di coppia è l'altra faccia del vocabolario usato per la relazione di Dio con noi e di noi con Dio. Ecco perché si dice che Dio è amore e che chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. Ecco perché si parla di questa intercomunicanza fra l'esperienza dell'amore umano e l'esperienza dell'amore di Dio. La seconda parte di questo versetto, chi dimora nell'amore dimora in Dio, chi sta nell'amore dimora in Dio, e l'uso di questo vocabolario intercambiabile, double face, della relazione d'amore, sia per la relazione con Dio che per la relazione tra di noi e viceversa, suggerisce che è attraverso l'altro che si ama Dio. E che noi siamo l'uno per l'altro l'immagine, l'incarnazione dell'amore di Dio. Se sapessimo guardarci negli occhi con questa profondità, se sapessimo contemplarci l'un l'altro in questo modo, chiaramente la nostra relazione diventerebbe davvero a immagine e somiglianza di Dio. Non solo, e qui dobbiamo concludere perché il nostro tempo se no si riduce per gli incontri tra di noi, vi posso solo accennare. Dio è amore, cioè agape, precisamente perché è amore gratuito, perché ama per primo e perché perdona. Bene, questo è di una grande attualità e di un grande aiuto nelle nostre relazioni, sia di coppia, sia nelle relazioni genitoriali. Ci sono dei momenti in cui bisogna amare per primi e non si può applicare semplicemente la regola prima te e poi io. Lo so che in una coppia l'amore o è reciproco o non è di coppia, però questa reciprocità, come nella Trinità, si genera e si alimenta precisamente facendo l'uno e l'altro come Dio fa con noi, ci ama per primo e incondizionatamente e indipendentemente dai nostri meriti. Se la coppia si dovesse gestire solamente sulla base della giustizia, andrebbe poco lontano, perché non c'è giustizia senza amore, come non c'è amore senza giustizia. Ci sono momenti in cui è necessario perdonarsi nella relazione di coppia, come Dio fa con noi. E perché c'è questo come Dio fa con noi? Perché queste due cose sono parenti, sono affini, sono due facce della stessa medaglia. Sappiamo bene che solo l'amore è in grado di attirare. Lo diceva il testo della liturgia di oggi nella terza lettura che noi abbiamo fatto ieri sera. Solo l'amore è in grado di attirare. Questo vale anche per la relazione genitoriale. L'amore non si comanda, si conquista. Lo sappiamo per esperienza. Quello che noi chiamiamo obbedienza non si impone semplicemente, prima di tutto si merita e poi si conquista. Provate ad imporre solamente e vedrete che cosa ottenete. Il giocattolo non funziona perché la regola del gioco non è fatta così. Dio è amore perché è un grande educatore, ed è il più grande educatore perché è capace di amare in questo modo. C'è un'ultima cosa da dire che la nostra enciclica ci suggerisce e che è di importanza decisiva. Dio è amore, non è semplicemente uno specchio, per quanto stupendo, non è semplicemente una bussola, per quanto esatta. Dio è amore, si è fatto uomo. In Gesù di Nazaret noi abbiamo il volto umano dell'amore di Dio. E perciò dice giustamente il Papa che tutta la sua enciclica è partita da quella frase del Vangelo di Giovanni alla fine del racconto della Passione, versetto, capitolo 19, versetto 37, in cui si dice: guarderanno a colui che hanno trafitto. Punto di partenza di questa enciclica, lo sguardo rivolto al fianco squarciato di Cristo. È lì che questa verità che Dio è amore può essere contemplata, e partendo di lì che ora deve definirsi che cosa sia l'amore. Numero 12 dell'enciclica. È per questo che il crocifisso è stato chiamato lo sposo, e la croce è stata chiamata il talamo del suo amore per noi. Lo sposo, cioè l'icona più alta della dedizione sponsale. Ma non solo l'amore di Dio si è fatto uomo per essere vicino a noi, per mettersi nei nostri panni. Anche qui, quale lezione per imparare ad amare. Noi tendiamo a mettere addosso all'altro i nostri panni, mai a metterci nei panni dell'altro, ed è per questo che facciamo così fatica a capirci. Perché nessuno vuole i panni di un altro, perché non è la sua taglia e non ci sta. Dio si è messo nei nostri panni, si è fatto uomo perché Dio è amore e sa cosa vuol dire amare. E non solo si è messo nei nostri panni per farsi vicino, per portare la sua capacità di amore a nostra portata, a nostra disposizione, e per dimostrare che è possibile con gente come noi e in un mondo come questo. Ma la storia dell'amore di Dio non è finita, perché Gesù, il crocifisso risorto, si è fatto pane. Perché Dio è amore diventasse non soltanto una bella parola, perché l'amore non fosse soltanto un comandamento, per quanto sublime, bellissimo e giustissimo, ma perché la stessa capacità di amare di Dio fosse messa in circolo nei nostri corpi, come il cibo entra in circolo nel metabolismo, nel cosiddetto metabolismo che succede nel nostro fisico con il mangiare. Il crocifisso risorto si è fatto pane spezzato per noi, precisamente perché questa sublime capacità di amare non fosse solo descritta, insegnata, mostrata, ma donata. Perché potesse abitare in noi, entrare in circolo nelle nostre vite e diventare capacità nostra di amare con l'agape di Dio e di Gesù il crocifisso risorto, l'icona dello sposo, della sposa, della dedizione sponsale più radicale, più grande. Questa cosa, che non è una cosa, non è solo messa vicino a noi, ma a nostra disposizione, nostro cibo, il vero antibiotico dei veleni che sotto forma di flebo invisibile ci vengono iniettati da questa cosiddetta civiltà. Ecco perché tra il matrimonio e l'Eucaristia c'è un matrimonio da celebrare, c'è una relazione da realizzare, perché lì ci sta la sorgente e il rifornimento della nostra vocazione. Bene, tempo è già passato, già che ci lasciamo un fiato per respirare e soprattutto più tempo per parlare tra di noi di queste grandi prospettive, di queste grandi cose.